Buonasera a tutti. Siamo qui, Corrado, a presentare questo spettacolo, La ragione delle mani. Abbiamo fatto tante date in giro per l'Italia, da novembre fino a oggi. E siamo contenti di essere qui a Milano. Il libro è un libro, una raccolta di racconti che parla di musica. Non sempre i protagonisti sono dei musicisti, non sempre si parla di palcoscenici, c'è un po' quella che è stata chiamata, no? C'è uno sguardo un po' da porta di servizio, chiamiamolo. Il primo personaggio che si incontra nel libro è un impresario di jazz. Siamo a Bologna, agli inizi degli anni 90, e Achille Santini è stata una persona di successo, ha conosciuto molti musicisti con cui ha lavorato: Miles Davis, John Coltrane, Max Roach, João Gilberto. Ma la sua vita improvvisamente ha subito un tracollo. E questo è l'impresario. Vedi quel libro? Quello sopra il frigobar. Ti dispiace passarmi? Voglio mostrarti una cosa. Ecco qui. Leggi cosa c'è scritto sotto la foto. Da sinistra verso destra, Chet Baker, Philip Catherine e Achille Santini. L'uomo che ha portato il jazz a Bologna. Santini è lui con la sigaretta in mano. Questa foto è piuttosto giovane. C'è anche quello senza un dente, Chet Baker. Quando ancora avevo una casa tenevo sempre il libro aperto sul tavolino di fronte al divano. E tutte le volte che qualcuno si sedeva smettevo di colpo di parlare. Aspettavo che lo sguardo gli cadesse su quelle due righe. Perché ci tengo così tanto a una banale didascalia, eh? Che fra 20 anni sarà l'unico indizio per capire l'importanza di Achille Santini. E non parlo solo per questa città. Voglio dire, l'idea di Steve Lacy Live in Ankara è stata mia. Un'invenzione su cui nessuno avrebbe scommesso una lira. Così come un'altra mia invenzione è stata riuscire a far suonare Tom Kirkpatrick a Timmy Soara per $1,200, quando all'epoca Kirkpatrick in un qualsiasi locale di Chicago, di New York, ne prendeva al massimo 300. La verità. La verità è che con me le seconde scelte diventavano stelle di prima grandezza, e le stelle di prima grandezza, beh, quelle erano creature che qualsiasi promoter avrebbe fatto meglio a non nominare senza un libretto degli assegni in mano, perché amico mio, tu non hai idea di cosa significhi stare appresso a certa gente. Prendi uno come Miles Davis. Era capace di rubarti l'aria che stavi respirando. La sua non gli bastava. Quando ero in America mi chiamava 3 volte al giorno per sapere se gli avevo trovato delle date in Europa. Diceva che solo in Europa la gente sapeva vivere e quindi apprezzare la sua musica. Ma Bastava però che mettesse piede a Parigi o a Milano ed ecco che cominciava a lamentarsi di tutto, delle prese di corrente, del fatto che in televisione non trasmettessero mai le partite di baseball, perfino coi camerieri trovava sempre da ridire. Li accusava di rifilargli la Svizzera al posto di quegli hamburger sanguinolenti che lui divorava sulla 77esima strada. E i suoi quadri? L'hai mai visti i suoi quadri? Avessi ancora le chiavi, ci porterei, ne ho un mucchio a casa. Basterebbe dare un'occhiata a una sola di quelle tele per capire quanto fosse contorta la personalità dell'uomo. I soggetti erano sempre gli stessi, maschere africane e negri che ballavano nudi. Niente prospettiva. Le figure avevano la stessa plasticità di un insetto spiaccicato sul parabrezza. Le maschere, specialmente quelle, le ficcava dappertutto. Diceva che rappresentavano se stesso visto da dentro. Ma se quelle maschere mostravano realmente la parte più intima del suo carattere, beh, allora dico solo questo: che forse era meglio lasciare tutto nascosto dov'era, nessuno ne avrebbe sentito la mancanza. Ma il bello è che Miles era convinto che col tempo il pennello avrebbe sostituito la tromba, che c'era più lui in quei dipinti di quanto ce ne fosse nella musica che componeva. Io non ho mai avuto problemi ad assecondarlo, fino a quando un'estate non decise all'improvviso di annullare tutte le date della tournée che avevo appena finito di organizzargli. Fu Rothbaum a chiamarmi. Mi disse che invece di suonare, Miles sarebbe venuto in Italia per esporre la sua collezione. Non c'era un filo di imbarazzo nella voce di Rothbaum. Trovò anche il modo per illustrarmi come doveva essere organizzata la mostra: ambiente spoglio, muri bianchi, non più di due quadri a parete, illuminazione adeguata. Miles vuole che le persone abbiano la possibilità e il tempo di riflettere su ogni tela, ci tenne a precisare Rothbaum. Scrissi a Miles il giorno stesso. Gli spiegai che l'improvvisa morte di mia madre, a cui era intestata la società di promozione concerti, rendeva impossibile la rescissione dei contratti già firmati. Come scusa era piuttosto azzardata. Mancavano 9 mesi all'inizio della tournée e non era ancora stato firmato alcun contratto. Ma a rileggerla la lettera mi parve ben scritta. Non puntavo su un coinvolgimento emotivo. Puntavo sul fatto che se lui e quel verme di Rothbaum non avessero rispettato gli accordi, avrebbero dovuto vedersela con la penale prevista. Rispose Miles in persona. Mi spedì un telegramma che ancora oggi, a 30 anni di distanza, conservo tra le cose più preziose. La mia tromba suonerà per l'anima di tua madre. Stop. Se non altro aveva questo di bello: Miles dimenticava in fretta, oppure era bravo a fingere. La sera in cui lui e mia madre si ritrovarono a cena seduti uno di fronte all'altra, si piacquero e la cosa non mi stupì. Questo per farti capire che pur con tutte le sue fisime, quando voleva, Miles sapeva essere un signore. Niente a che vedere con quel pazzo impomatato di Joe Gilbert. L'ingratitudine fatta persona. Fui io a rimetterlo in pista. Dopo 12 anni passati ai margini della scena, non l'avessi mai fatto. Riuscii a trovargli 4 date nel luglio del 1998, l'estate dei mondiali di calcio in Francia. L'ultima a Viareggio coincise proprio con la finale. Per non rischiare di ritrovarci con mezzo teatro vuoto, avevamo deciso di posticipare l'inizio del concerto d'un paio d'ore. Joao ebbe così tutto il tempo di seguire la partita in hotel. Ma già alla fine del primo tempo, col Brasile sotto di 2 gol, dichiarò di non avere più nessuna intenzione di esibirsi. Disse pure che non avrebbe mai più mangiato e che non avrebbe mai più composto una canzone in vita sua. Voleva solo tornarsene a casa. Ora tutto questo João non lo riferì nemmeno a me, io non ero ancora arrivato. Lo comunicò al ragazzo che gli aveva appena portato la cena in camera. Fu lui ad avvertire il direttore del Palace, che mi rimbalzò immediatamente la notizia. Mi infilai in macchina e in meno di un quarto d'ora ero fuori dalla porta della sua camera. Riuscì a farmi aprire spacciandomi per uno del personale. Gli feci credere che la direzione dell'hotel si era dimenticata di attivargli il servizio pay TV o qualcosa del genere. Quando me lo trovai di fronte feci fatica a riconoscerlo. Aveva la faccia che pareva un sacchetto di carta stropicciato, non si era nemmeno vestito, indossava una vestaglia di seta verde con dei cigni ricamati sulla schiena, un capo che addosso a un altro sarebbe anche potuto risultare divertente, ma che su di lui faceva l'effetto di un naso da clown sul volto di un morto. Si lasciò scappare un sospiro. Pareva completamente svuotato. Cosa vuoi, Achille? Mi dice accasciandosi su una sedia. Sei ancora preoccupato di perdere i tuoi soldi dopo quello che è successo stasera? Io faccio di tutto per ignorare quel colpo basso, guardo l'ora, calcolo a mente il tempo che avrebbe impiegato a darsi una sistemata e realizzo che mi rimangono giusto una manciata di minuti per convincerlo a cambiare idea. Così mi avvicino alla finestra, scosto le tende e con un gesto arioso del braccio indico il cielo e il mare, gli ombrelloni in fila lungo la spiaggia e attacco pieno di sentimento. Che momento magico è questo, João? Non vedo niente di magico qua attorno, Achille, fa lui. Mi dispiace. Non essere sciocco, ribatto io. Guarda fuori dalla finestra e dimmi se quello che vedi non sembra uscito da una tua canzone. Sembra che l'hai creato tu. Nel tentativo di scuoterlo mi metto a canticchiare il tema di Piano di Ubarchigno. Ce l'hai presente? Quella serie di note che si spostano avanti e indietro, come se la melodia oscillasse in continuazione tra due stati d'animo opposti, tanto che tu ascoltandola non sai mai se ridere o se piange. Lui però non si lascia intenerire. A me la mia musica non dice più niente, ribatte. Non parlarmi più della mia musica, Achille. Vattene piuttosto. E la giovinezza, João? Insisto. Come la mettiamo con la giovinezza? Le vedi laggiù? Guarda, laggiù! Quelle due ragazzine che si tengono per mano magari non hanno mai sentito una nota di quello che fai, magari se adesso io scendessi in strada e chiedessi loro di descrivermi l'immensa musica del grande João Gilberto, le sentirei sghignazzare e basta. Ma anche se non lo sanno, si muovono al ritmo della tua musica, perché tu sai più cose su di loro di quante non ne sappiano loro stesse. E lui? Te l'ho già detto cosa penso della mia musica, Achille. A quel punto non mi rimane altro che fingere di andarmene per poi voltarmi di nuovo con uno sguardo ancora più intenso, come se stessi fissando un'apparizione adesso. João, sentimi bene. Gli faccio accarezzandogli i capelli unti di brillantina. Hai deciso di far rinsecchire la terra. Vuoi farci vivere in un mondo che non sa più cos'è la passione? Proprio tu che l'hai creata, la passione. Guardami negli occhi, João. Non è per i soldi che sono qui a implorarti. Non me ne è mai fregato un cazzo dei soldi e tu lo sai. È per me stesso che te lo chiedo. Dammi l'illusione della giovinezza. Fallo per mezz'ora. Fallo per 20 minuti. Fallo per quanto cazzo ti pare, ma per l'amor di Dio dammi ciò che ti sto chiedendo. Cosa posso darti, Achille? Sentiamo, fa lui senza neanche guardarmi in faccia. Te l'ho appena detto, grido esasperato. La giovinezza, João, voglio da te mezz'ora della mia giovinezza. Anni che João Gilberto continuava a scimmiottare se stesso, ma suonò. Era questo che contava.
portato lì apposta.
Ti sto annoiando.
Volevi sapere della mia vita. Questa è stata la mia vita.
Un rullo di tamburi continuo, ma mai uguale a se stesso.
Cassa rullante. Cassa rullante.
E su una frequenza più alta i piatti. E ovunque ti portava quel ritmo, potevi star certo che a vegliare su di te ci avrebbero pensato le immagini votive dell'unico Dio a cui mi sia mai prostrato il jazz. Gabor Szabo nella foto interna di The Sorcerer. Frank Sinatra mascherato da Pierrot sulla copertina di Only the Lonely. La smorfia spavalda di Tony Bennett ritratta in I Wanna Be Around. Il volto di Thelonious Monk scavato dalle ombre di misterioso Jackie McLean nel riquadro di Let Free Lone Ring. Quel misto di compostezza e ironia che traspare dagli sguardi, le cravatte sapientemente slacciate sul collo, le labbra imbronciate, mi costa ammetterlo. Ma la verità è che i volti sono stati ancora più potenti della musica, perché più della musica riuscivano a evocare un mondo irreale. Poi un suono sinistro si è insinuato nel cuore stesso del ritmo, dissonante, atono. Simile in tutto e per tutto a uno di quei vuoti sperimentalismi alla Anthony Braxton. No! Quello che è successo a un certo punto della mia vita non ha nulla a che vedere con l'imprevedibilità del bebop. Non è stata una variazione sul tema. Una di quelle meravigliose serie di accordi diminuiti con cui Dizzy e Bird stravolgevano l'ortodossia. No! È piuttosto l'orribile musica del caso, è rumore. In quale altro modo potrei definirlo? Immagina di ricevere un giorno una lettera senza mittente. Il classico accorgimento che solo una donna con cui hai una certa intimità può usare, perciò, appena ti ritrovi la busta tra le mani, la tua prima preoccupazione è di farla scomparire nella tasca interna della giacca, in modo che non cada nelle mani sbagliate. Non è fretta di leggerla. Non ti aspetti nulla di particolare, sai in anticipo che si tratta di una lettera affettuosa, né intima né formale, scritta con quella calligrafia ordinata che ti fa subito venire in mente la cesta di saponi aromatizzati nel bagno di casa sua. La vostra non è una relazione, non lo è mai stata. Vivete a 10.000 chilometri di distanza, tu e una famiglia, lei 30 anni meno di te. Ciò che vi lega è proprio l'idea di un rapporto con il bagaglio leggero, senza vincoli né promesse. Non è un caso. Non è un caso se dopo 7 anni continuate a fingervi due estranei in attesa di salire sullo stesso volo. Ogni tanto, quando un tuo artista si esibisce a New York o a Filadelfia, ti concedi una deviazione in Canada, anche se in un paio d'occasioni in cui ti sei sentito particolarmente coinvolto, non hai avuto remore di posticipare il ritorno a casa. Del resto tua moglie è abituata ai contrattempi. Sa che ogni tournée ti tocca fronteggiare deliri, crisi di astinenza, ossessioni mistiche, arresti. Non immagina però che è proprio questa instabilità a rendere la tua vita sufficientemente elastica, a permetterti certe divagazioni. Tutto questo fino a quando non decidi di aprire quella maledetta busta che ti porti dietro ormai da giorni come fosse l'arma di un delitto di cui non hai avuto cuore di disfarti, e ti accorgi che dentro non c'è la solita lettera ma una foto. La cosa lì per lì non ti turba, ma sbagli. Perché non si tratta di una foto di voi due in uno dei pigri pomeriggi passati a guardare l'oceano dal ristorante della National Tavern, né di un ritratto di lei, quei capelli raccolti e gli orecchini di coccopelli che tu le hai regalato il giorno del suo compleanno. No, no. Quella che hai di fronte è la foto di una neonata.
faccia e i capelli della tua amante. Una figlia tua a 63 anni. Cheryl, c'è scritto sopra a pennarello. Cheryl, ripeti tra le lacrime, non sai bene se di commozione o d'angoscia. Fatto sta
che da quel giorno le tue assenze cominciano a farsi sempre più lunghe. Mentire diventa un esercizio di equilibrismo e incoscienza. Non basta più il meglio del tuo repertorio, vai oltre. Arrivi a giurare sulla testa di tua madre di essere stato narcotizzato da un commando dell'ETA in un club di Salamanca. Racconti di ospedali, di stati di amnesia. Inventi la storia di un sosia che ti perseguita spacciandosi per una copia scellerata di te stesso, ma il peggio deve ancora arrivare, perché durante una di quelle prolungate assenze tua moglie scopre un fascio di carte riposte nel cassetto del tuo studio. In mezzo a quelle carte è la ricevuta di un conto intestato a una donna, una certa Katie Flaversham, residente a Toronto. C'è la tua firma, ci sono i tuoi dati, c'è la somma che ogni mese viene prelevata dal tuo credito. Sei sbattuto fuori di casa. Moglie inscena un improbabile suicidio a base di sherry e augmentin. Tuo figlio si rifiuta di concederti qualsiasi attenuante e avvia la procedura per adottare il cognome della madre. Finisci pure sui giornali, che ti dedicano un ritratto farsesco nella pagina di cronaca, confondendo le date e sbagliando perfino il nome della tua agenzia. Devo andare avanti. È da 3 anni che vivo in questa camera d'albergo a 200 metri da casa, senza fax e senza un telefono fisso. Se apro la finestra e getto lo sguardo al di là della strada, 9 volte su 10 scorgo l'ombra di mia moglie dietro le tende della sala da pranzo. Ed è come se quell'ombra avesse la capacità di eclissare la luce del giorno e gelarmi il sangue nelle vene. Ma col tempo ho imparato ad apprezzare i pregi di questa vita frugale. La sera mentre sono qui steso sul letto, dal portico sale una luce discreta che si adatta a qualsiasi stato d'animo. E nel complesso trovo che la stanza abbia un non so che di piacevole. Mi ricorda certi alberghi di Budapest dove di notte potevi ascoltare gli assolo infuocati dei boppers che si esibivano nei bar lungo la via. Era facile giudicare il mondo allora. Nessuno trovava suo dente l'orrido piripiri che va tanto di moda oggi. L'umanità era divisa tra chi affrontava la vita in battere e chi decideva di farlo in levare. E poi c'erano quelli come me, i più audaci, che si muovevano marcando il tempo in mezzo ai due accenti, a ritmo di swing. Corrado Nucini. Una volta la moglie di Achille Santini, erano già molto anziani, questo è un aneddoto che non ce ne racconto mai, avevano già 70 anni. E la moglie lo aveva tradito con un amico di Santini, e Santini era venuto a saperlo, e la moglie per proteggersi, per rasserenarlo, gli disse: Achille, sono incinta. E lui, tutti e due ubriachi, lui scoppiò in lacrime e gli disse: Cagnina, un figlio mio, ma è meraviglioso. E fine così. Poi continuarono a bere, e il giorno dopo nessuno dei due si ricordava del bimbo in arrivo. Questa, alle mie spalle, è il Colniva Lodge. Non si vede tanto bene adesso, però c'è una forma vagamente, sembra un po' una baita una baita svizzera alpina, ma in realtà nel 1962, in quegli anni, era il quartier generale di Frank Sinatra. Lì Sinatra ci ospitava i suoi amici, amici del mondo dello spettacolo, i mafiosi, il Rat Pack, e i politici, i Kennedy. Nell'ultimo weekend di luglio molta gente, forse troppa, è raccolta al Colniva Lodge in attesa dell'arrivo di qualcuno. Questo qualcuno è Marilyn Monroe. Marilyn Monroe è in crisi, sia una crisi esistenziale che professionale. Non ha più un contratto cinematografico, è stata abbandonata dai fratelli Kennedy e ferita ha deciso di spifferare al mondo tutte le confidenze che i Kennedy le hanno fatto. E in quest'ultimo weekend di luglio tutta l'America che conta cerca di persuaderla. Quello che non sappiamo è come avviene quest'opera di persuasione, se con le buone o con le cattive. Si dice che Sinatra sia stato tra i suoi amanti il più protettivo e che quindi la voleva al Colniva proprio per starle vicino in questo momento difficile, ma c'è anche chi parla di uno stupro di gruppo in cui Marilyn è stata fotografata proprio per avere un'arma di ricatto. Di sicuro la settimana dopo Marilyn Monroe muore a Los Angeles. E questo è The Lost Weekend.
Piscina è a ridosso del belvedere e ha la forma di un fagiolo. Se si scende in acqua servendosi della scaletta si è in territorio californiano, ma basta fare un paio di bracciate verso la sponda opposta per ritrovarsi in Nevada. Il confine federale divide in due il Colniva Lodge come fosse la lama di un taglierino, avanza senza risparmiare nulla, vetrate, frigoriferi, macchine da caffè, pareti, piscine, camini in pietra, tavole apparecchiate. Solo il casinò, e non è un caso, è interamente in Nevada. È la mattina del 28 luglio 1962. Sinatra è seduto in costume da bagno su una sdraio lungo il bordo piscina. Legge il giornale. Pare accigliato, forse è semplicemente infastidito dal riflesso del sole sugli occhi, sebbene abbia 47 anni. Un tupè appiccicato al cranio e da qualche tempo soffra di impotenza, il suo fisico smilso, per certi aspetti ancora puberale, maschera brillantemente i segni dell'età. Gli anni bui sono definitivamente alle spalle, l'irrequietezza no. Cerca di combattere l'insonnia a forza di alcol e psicofarmaci. Sul palco, tra una sofisticata canzone d'amore e l'altra, continua a prendersela con quei giornalisti, specialmente donne, che passano il tempo a frugare nella sua vita privata, tirandone sempre fuori qualcosa di maleodorante, da loro della troia e della frigida. Le minaccia, le mette in ridicolo. Fino a quando, con uno schiocco delle dita, non ordina all'orchestra di reimmergerlo in quel vapore di archi che avvolge ogni sua esibizione, ritrovando d'un colpo tutta la sua compassata eleganza. Parlando di sé, Sinatra si definisce un uomo simmetrico. È di sicuro un maniaco dell'igiene e dell'ordine, capace di restare in piedi per ore pur di mantenere immacolata la rigidità del tight, quella rigidità che a suo modo di vedere rappresenta l'essenza stessa del.
danza in pubblico, predilige il nero. Anche se il suo colore preferito è l'arancione nelle sue infinite sfumature, dal pesca al salmone scuro, si tratta però di un colore privato che Sinatra riserva solo a se stesso o qualche ospite femminile di riguardo. Sinatra non è solo in quella soleggiata mattina di fine luglio. Alle sue spalle, seduto su una balaustra di legno, Peter Lawford osserva il movimento dei clienti del resort e ogni tanto scambia qualche battuta con Buddy Greco, il suo manager. Sinatra non rivolge la parola a Lawford dal giorno in cui il cognato JFK ha deciso di preferire l'ospitalità di Bing Crosby alla sua durante la tappa a Palm Springs della campagna presidenziale. Ma la scena con Alcol Niva si popolerà presto di altri personaggi, figure spettrali, sfuggenti, la cui presenza non verrà mai confermata, figure capaci di tingere quell'ultimo weekend di luglio di una luce fosca e incerta. Bobby Kennedy, la CIA, Joe DiMaggio, i mafiosi Sam Giancana e Johnny Rosselli. È come se tutte le facce dell'America che conta si fossero date appuntamento in quell'angolo incantevole, non per sfidarsi in campo aperto, ma spinti dal bisogno comune di proteggere il proprio spazio vitale, messo in pericolo dalla scelleratezza di una donna ferita. Una donna a cui ognuno di loro, per leggerezza o per interesse, ha svelato l'orrore nascosto. Il gruppo di amici è ancora intorno alla piscina quando una limousine scura dai finestrini fumé si ferma di fronte all'ingresso del resort. Dal sedile posteriore scende Marilyn Monroe. La donna è lei. L'attrice è vestita di verde dalla testa ai piedi, gli occhi nascosti da un paio di occhiali da sole e il capo coperto da un foulard. Mostra una freschezza insospettabile nonostante la rottura con i fratelli Kennedy, gli aborti, le continue overdose di psicofarmaci e il recente allontanamento dalla 20th Century Fox. Ma se Marilyn è al capolinea, come sostengono in tanti, almeno quella mattina riesce a nasconderlo con inaspettata energia. La sua andatura è ancora un ingranaggio perfetto, rodato in anni di pratica, il tacco di fronte alla punta dell'altra scarpa, i fianchi mobili, il busto rigido. Buddy Greco non riesce a toglierle gli occhi di dosso e pensa di non aver mai visto una donna così bella vestita così male. Eppure è proprio lui che Marilyn corre ad abbracciare per primo. Il giovane cantante dallo stile aggressivo che affronta The Ladies a Tramp con il piglio sfacciato di un hipster. Davvero ti ricordi di me? Le chiede Greco esterrefatto, volgendo lo sguardo verso l'obiettivo del suo manager che non perde l'occasione di immortalare la scena. Marilyn annuisce e appoggia il volto sulla spalla di Greco, rannicchiandosi contro il suo petto. Civettuola e pura come sempre quando si trova di fronte a un uomo cui sa di piacere. Greco sorride soddisfatto, ma solo a distanza di anni, dopo che tutti i personaggi presenti in quella scena saranno morti, si renderà conto di come quel breve contatto sia stato tra i più intensi della sua vita. Uno di quei rari istanti di totale appagamento nei quali il desiderio si sovrappone con naturalezza alla vita reale. Per Marilyn, invece, Greco non è altro che un varco d'accesso, il punto più molle nel muro di ostilità che ha percepito di fronte a sé scendendo dalla limousine. Qualsiasi esperienza con un gruppo di persone implica una negazione. Ha scritto appena qualche giorno prima con la sua solita seriosità introspettiva nel proprio quaderno di appunti. Io non sono mai stata brava a far parte di un gruppo.
Prende alloggio in uno dei bungalow del Colniva, riservati alla clientela di riguardo, giusto accanto al bungalow di Sinatra, osservata a vista da Lawford e da sua moglie, Pat Kennedy. Appena entrata, supera di slancio il letto circolare su cui più di una volta in passato ho fatto l'amore con Sinatra. Spalanca la porta a vetri e in veranda si sfila occhiali foulard. Un gesto spontaneo che si rivela però un azzardo. Il riverbero del lago, quel tripudio di luce e di colori che la circonda di colpo, rappresenta un'esplosione di vita eccessiva per i suoi sensi, scossi dall'insonnia e dall'ansia. Marilyn non resiste più di qualche secondo. Rientra la svelta in camera, accosta le tende e si stende sul letto. Buca con uno spillo le capsule di Nembutal che il dottor Engelberg le ha prescritto prima di partire da Los Angeles e cerca di fare ordine fra i suoi sogni. La notte sopraggiunge in un attimo sul 38° parallelo. Marilyn non se ne accorge nemmeno.
Something Is Got to Give. L'ultimo film è girato dalla Monroe e mai portato a termine. C'è una scena perfetta per spiegare l'attenzione carica di nervosismo creatasi attorno a Marilyn durante le ultime settimane che precedono la sua morte. Nel film è sera. Dei rumori provengono dal giardino di casa di Martin, si sporge dalla finestra e quel che vede lo lascia di sasso. La piscina, appena illuminata dalla luce dei lampioni, è immersa in un'atmosfera fatata dalle tinte tropicali. La Morro nuota nell'acqua euforica, ubriaca, e quando si tira su, di Martin si rende conto che è completamente nuda. La famosa scena della piscina. 4 ore di spontaneo erotismo che Marilyn, in vena di follie e assetata di pubblicità, concede i fotografi agli uomini della troupe. Di Martin, impacciato, non sa come comportarsi. Si guarda intorno, facendo alla donna di ricomporsi, e nello stesso tempo non riesce a staccarle gli occhi di dosso. Poi si decide a lanciarle un accappatoio. Copriti o prenderai freddo, si raccomanda. La stessa premura velata di ipocrisia a cui Marilyn risponde sempre più spesso con un isterico risolino e un'alzata di spalle, il suo marchio di fabbrica. Stavolta non è il suo corpo a creare imbarazzo, neppure la sua inguaribile promiscuità, ma quello di cui lei ha sempre avuto più vergogna: la voce, la parola. Un'arma che non sapeva di avere e che ha scoperto di poter usare. La Morro conserva un taccuino, un comune taccuino dalla copertina rossa e la rilegatura spirale. Sopra ha annotato nomi e confidenze ricevute durante i suoi incontri con i Kennedy, Castro, la mafia, la guerra fredda, Hoover, Hoffa, i test atomici, il lato oscuro di Sinatra. Marilyn trascrive minuziosamente tutto quello che i due fratelli le raccontano tra un amplesso e l'altro per compiacerli, per apparire i loro occhi preziosi e non un semplice oggetto sessuale. Ora quel taccuino rosso è una bomba pronta ad esplodere, ficcata con disinvoltura in una borsetta di Coco Chanel tra le confezioni di Demerol e gli ombretti e Estée Lauder. Incapace di odiare, l'amore ha reso Marilyn vendicativa. Proprio lei, che non smette di ripetere di avere una memoria strabiliante per dimenticare. Il rischio è che la bomba finisca per esploderle in mano. Gli amanti la mettono in guardia: copriti o prenderai freddo. Glielo dice Sinatra, glielo dice Joe DiMaggio, Glielo ripete John Kennedy e suo fratello Bob, glielo dice perfino Momo Giancana, a nome della malavita, con l'aria indecifrabile di un vecchio zio di cui non si conoscono il passato e nemmeno le intenzioni. E più Marilyn si ostina a gingillarsi con la sicura della bomba, più quell'imperativo perde il suo carattere protettivo. Scompare il velo di pudore che lo sguardo affettuosamente apatico di Dean Martin riesce ancora a ispirare nelle poche scene montate di Something Has Got to Give. Diventa un ordine, una minaccia. E una volta morta, sarà il rimpianto con cui il mondo si libererà di lei e del proprio senso di colpa. Questa è una storia di presenze, si diceva prima. Mancando però un disegno d'insieme che possa illuminare una volta per tutte la scena, è anche una storia di particolari a cui ci si aggrappa nell'illusione di poter rischiarare le ombre. Il verde limone dell'abito di Emilio Pucci, blusa più pantalone, indossato da Marilyn la mattina del suo arrivo sul lago Tahoe. La stessa gradazione di verde con cui, appena una settimana dopo, l'attrice verrà sepolta. Il bungalow numero 5, dove la Monroe trascorre segregata gran parte della sua permanenza al Col Niva. E poi ancora il tavolo di Sinatra, il secondo e il terzo da sinistra, dando le spalle al lago a seconda delle fonti, in una sala che ha qualcosa della stazione termale, della sala d'aspetto. Il portatovagliolo col nome di Sinatra stampato sopra, le fish col nome di Sinatra stampato sopra, il Col Niva appisolato nelle prime ore del pomeriggio, le voci riverberate dalla calura della controra, la cucina appena riordinata dopo il pranzo, odore di canfora e di ammoniaca, camerieri e cuochi intorno a un tavolo di acciaio simile in tutto al ripiano di un obitorio, le maniche della camicia rivoltate. Il telefono squilla, un suono acuto che increspa l'immobilità della scena. È Peter Lawford, il rinnegato. Tutti al Col Niva sanno della vicenda di Palm Springs e di quanto Sinatra lo odi. Il tono di Lawford è concitato. Chiede un caffè al bungalow numero 5, il bungalow della Monroe. In fretta, si raccomanda! C'è una persona che sta male! Non dice chi. L'acqua non bolle ancora quando il telefono squilla di nuovo. Stavolta è la voce perentoria di Sinatra. Grida: dove cazzo è finito quel dannato caffè? Tocca a Ines occuparsene. La giovane cameriera messicana assunta per la stagione estiva si precipita a passi brevi lungo il sentiero di pietra che dal ristorante si spinge verso gli alloggi delle celebrità. La piscina a quest'ora è deserta. Sulla superficie dell'acqua la pagina di un giornale galleggia ormai illeggibile, volata via da una delle sdraio sul bordo vasca. Bungalow numero 5. Ines bussa. Nell'attesa che qualcuno venga ad aprire vorrebbe darsi una sistemata alla divisa, controllare che la cuffia sia in ordine, ma le mani occupate dal vassoio e nulla intorno dove poterlo appoggiare. Allora si limita a una breve scrollata del capo, come voler toglier via con un colpo solo i segni della fatica e dell'agitazione. La porta si socchiude appena e sulla soglia appare Pat Kennedy Lawford, la sorella del presidente, la moglie di Peter, il punto d'incontro di due mondi che continuano a flirtare e a combattersi. A Ines Patricia sembra più alta di come appare sulle pagine dei rotocalchi. Le sopracciglia folte le danno un'aria severa, vagamente mascolina, da istitutrice. Per un attimo Ines la immagina indivisa a distribuire caramelle allo zenzero lungo i corridoi di un orfanotrofio. La Lawford ringrazia, sbrigativa, e le tira via il vassoio dalle mani, come se su quel vassoio non ci fosse poggiata una banale tazza di caffè bollente, ma un cuore palpitante, pronto a infondere nuova vita. Fa per richiudere la porta quando si rende conto di essersi dimenticata della mancia. Si volta indietro, in quella camera buia che sa di chiuso e di dolciastro, quel particolare sapore che lasciano in bocca le medicine. Le ombre di suo marito e di Sinatra sorreggono il corpo della Monroe su e giù per la stanza, una processione privata di due uomini che non hanno più nulla da dirsi, ma che le circostanze hanno reso di nuovo complici. Una trama perfetta per un dramma di Tennessee Williams. Ines vede tutto. E prima ancora che Patricia si metta alla ricerca del borsellino, si congeda da lei con un breve cenno del capo, una specie di inchino stilizzato. La sera, i Lawford, la Monroe e Sinatra siedono tutti assieme a un tavolo riservato della Celebrity Room. Il teatro fatto costruire apposta da Sinatra per sé e per i suoi ospiti. Sul palco, Buddy Greco ha appena terminato di cantare I Love Being Here With You, un successo di Peggy Lee, riadattando il testo per l'occasione, un modo simpatico per ringraziarsi gli amici presenti in sala. Sinatra non si accorge nemmeno di essere citato in una strofa della canzone, è furioso, è inavvicinabile. Marilyn accanto a lui non si regge sulla sedia, sfatta, terrorizzata, biascica frasi senza senso, ride isterica quando sente Greco cantare I love to trip to other space with Miss Monroe, Princess Grace. Si tira su, fa per lanciargli un bacio, ma scivola e per non cadere si aggrappa alla giacca di Sinatra, sgualcendola irrimediabilmente. Per Sinatra, maniaco del decoro e della stiratura, è troppo. Chiama Cookie, una delle sue guardie del corpo, e tra gli sguardi scandalizzati del pubblico gli ordina di accompagnare Marilyn fuori dal teatro, prima ancora che Greco abbia terminato il suo show. Che cazzo avete tutti quanti da guardare? Grida la Monroe. È il suo congedo. Con tutta probabilità a quell'ora il mistero che avvolge l'ultimo weekend della Monroe si è ormai compiuto. Sinatra, Giancana, Robert Kennedy, Lawford, presenze reali o semplici apparizioni, devono avere già messo in atto la loro opera di persuasione, ma con che tono? Con che sguardo? E dove? Attorno a un tavolo appartato dell'esclusiva Indian Room? O sbattendo Marilyn su un letto di una camera mobiliata, lontana da occhi indiscreti, come una sgualdrina qualsiasi? Qualche giorno dopo Sinatra consegnerà a Billy Woodfield, un fotografo di Hollywood, un rullino da sviluppare, scattato durante la serata. Woodfield rimarrà sconvolto da quello che si troverà davanti. Nessuno però saprà mai se quelle foto fossero la testimonianza impietosa di una diva sfiorita per sempre o la sequenza di uno stupro di gruppo perpetrato sotto gli occhi compiacenti dei suoi ospiti. Ci sono omicidi che non hanno un colpevole. Troppe le mani armate per distinguere chi realmente ha sparato il colpo mortale. È come durante le esecuzioni. Si spera sempre che il proprio fucile sia uno di quelli caricati a salve. La notte del 28 luglio 1962, sulla sponda nord del lago Tahoe, Marilyn Monroe scopre di colpo il volto spietato di chi un tempo l'ha desiderata e realizza di avere paura. È quasi l'alba quando Buddy Greco la scorge per l'ultima volta dondolarsi avanti e indietro sul bordo della piscina, i piedi nudi, lo sguardo assente rivolto verso le colline, oltre la recinzione dove un uomo, forse lo stesso Di Maggio, forse un turista qualsiasi, la sta osservando immobile. A Greco non occorre molto per capire che non è più la stessa donna incontrata poche ore prima nello stesso punto. Una lenta dissolvenza oscura il seguito, l'alba e la partenza di Marilyn. Debole al punto da costringere i Lawford a sorreggerla fin sulla scaletta dell'aereo che li riporterà a Los Angeles, da quel momento in poi ogni gesto avrà il sapore di un addio. Ciò che resta è una storia monca, incerta persino sul titolo, un banale refuso ha trasformato l'ultimo weekend nel weekend perduto, accentuando il senso di mistero e di rimpianto. Occorre perciò tornare ai particolari, a quel pugno di schegge abbandonate lungo i corridoi del tempo, per tentare se non di imbastire una trama verosimile, almeno di colorare i contorni. Circondato dalla sua grazia equivoca, e con loro apparire dal fondo della scena il volto azzimato di Paul Skinny D'Amato, il mafioso gentiluomo, Colui che ha trasformato il giovane Francis in Frank Sinatra, istruendolo su come tenere in mano una sigaretta e come scandire il tempo con le dita, come vestirsi e come afferrare un microfono. Di sicuro c'è solo una cosa, afferma Skinny, testimone oculare di quella notte di luglio in cui tutta l'America che conta si coalizzò a difesa dell'ordine costituito. In quei giorni al Colniva successe più di quanto sia mai stato raccontato. Skinny non aggiunge altro, fingendo di inseguire qualcosa che di colpo ha attirato la sua attenzione. Esce in fretta dall'inquadratura, gli occhi preoccupati di chi teme di aver detto già troppo. Grazie. Corrado Nocini. Come al solito, non avendo la patente, siamo arrivati, stiamo viaggiando con due ciao e con delle borse di libri, quindi vi preghiamo di non farci tornare a Bologna con le borse dei libri. Acquistatele.